Capitolo 8. Collaboratori di Dio. Amore e fiducia tra i fratelli. 30 ottobre 1894. Quando gli uomini mostrano fiducia verso i propri simili, allora la loro mente si avvicina molto a quella di Cristo. Il Signore ha stima degli uomini, perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni 3:16. Alcune menti cercano sempre di rimodellare il carattere degli altri secondo le proprie idee. Dio non ha dato a nessuno tale compito. Dio avrà sempre una grande stima di se stesso. Quando gli uomini perdono il loro primo amore, non osservano più i comandamenti di Dio, e allora cominciano a criticarsi l'un l'altro. Questo spirito sta lottando costantemente per imporsi fino alla fine del tempo. Satana cerca di fomentarlo affinché i fratelli, nella loro ignoranza, cercano di divorarsi l'un l'altro. Dio non è glorificato, ma grandemente disonorato, lo spirito di Dio è addolorato. Satana esulta, perché sa che se può ottenere che il fratello sorvegli il fratello nella chiesa e nel ministero, alcuni si sentiranno così scoraggiati che abbandoneranno il loro posto di dovere. Questa non è l'opera dello Spirito Santo, un potere maligno sta operando nella mente e nel tempio dell'anima, per collocare i suoi attributi proprio là dove dovrebbero trovarsi quelli di Cristo. Colui che ha pagato l'infinito prezzo per redimere gli uomini, legge con infallibile precisione tutte le macchinazioni occulte della mente umana, e se sei esattamente come trattare con ogni anima. E nel trattare con gli uomini, manifesta gli stessi principi che si rivelano nel mondo naturale. Le funzioni benefiche della natura non si realizzano mediante interventi improvvisi e sorprendenti. Agli uomini non è permesso prendere l'opera della natura nelle loro mani. Dio opera per mezzo dell'azione tranquilla e regolare delle leggi stabilite. La stessa cosa avviene nelle cose spirituali. Satana cerca costantemente di produrre effetti per mezzo di rudi e violenti assalti, invece Gesù trova accesso alla mente attraverso il sentiero del vincolo spirituale e delle comunanze più familiari. Lui disturba il meno possibile le linee di pensiero, abituate ad azioni brusche o regole prescritte. Ha onorato l'uomo con la sua fiducia, dandogli così l'opportunità di dimostrare che era degno di questa fiducia. Presentava antiche verità in una luce nuova e preziosa. Così, a soli 12 anni stupì i dottori della legge con le sue domande nel tempio. Gesù si è rivestito di umanità per incontrare l'umanità. Lui colloca gli uomini sotto il potere trasformatore della verità incontrandoli dove sono. Egli ha accesso al cuore, conquistando la simpatia e la fiducia, facendo sentire a tutti che la sua identificazione con la natura e l'interesse umano è completo. Le sue labbra pronunciavano la verità con semplicità meravigliosa, e tuttavia essa era rivestita di dignità e potere. Quale straordinario maestro era Gesù Cristo nostro Signore! Quale tenerezza ha dimostrato a coloro che ricercavano la verità per poter ottenere l'accesso nei loro cuori! Devo dirvi, fratelli, che siete ancora lontani da ciò che il Signore vuole che siate. Gli attributi del nemico di Dio e dell'uomo, troppo spesso trovano eco nel vostro spirito, e i vostri atteggiamenti che avete l'uno verso l'altro. E poiché non siete partecipi della natura divina, voi vi ferite vicendevolmente. Voi lavorate contro la vostra perfezione di carattere, vi caricate di difficoltà, fate il vostro lavoro duro e stancante, perché considerate il vostro spirito e i vostri difetti di carattere come preziose virtù alle quali aggrapparvi. Gesù indica alle menti più elevate e anche a quelle più umili, come il più piccolo dei gigli cerca la freschezza nella rugiada del mattino e ci chiede: Osservate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora se Dio veste in questa maniera erba dei campi che oggi è, e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Matteo 6, 28-30. Gli articoli in questa sezione provengono da Special Testimonies to Ministers and Workers Serie A, numero 3, 1895. Questo articolo si trova alle da pagina 16 a pagina 23. Che la verità progredisca. L'avanzamento della verità è reso 10 volte più difficile di quanto si pensi, perché l'uomo cerca di prendere nelle sue proprie mani limitate, l'opera che invece dovrebbe essere affidata alle mani del Signore. Essi pensano di dover inventare sempre qualcosa per far fare agli uomini le cose da loro inventate. Il tempo trascorso così, rende l'opera sempre più complicata, perché il grande direttore, colui che desidera prendersi cura della sua eredità, è stato allontanato. Gli uomini assumono il compito di rammendare i caratteri difettosi degli altri, e in questo modo riescono solo a peggiorare questi difetti. Questo compito invece appartiene al Signore, perché solo Lui è in grado di modellare i caratteri dei Suoi figli. Voi tutti avete bisogno di essere ricolmi dello Spirito di Cristo. Se vi afferrate alla forza del Signore, farete pace con Lui, allora vi troverete sulla buona strada e sarete in pace anche con i Suoi collaboratori. Quando l'agente umano, nello spirito e nel carattere non ha la mitezza e la mansuetudine di Cristo, vedrà sempre più la perfezione nei suoi propri metodi e l'imperfezione nei metodi degli altri. La nostra unica sicurezza consiste nel vegliare, pregare, nel prendere consiglio e credere che Dio non mancherà di sostenere i nostri fratelli come lo fa con noi, perché non c'è parzialità per Lui. Dio lavorerà per noi quando noi diverremo fedeli studiosi della Sua parola e la metteremo in pratica. Ma quando gli operai manifestano un disprezzo verso il comando di Cristo, amatevi gli uni gli altri come Lui ha amato noi, come possiamo aspettarci che i fratelli rispettino gli ordini di uomini limitati, i regolamenti e le norme specifiche su come e quanto lavorare? La saggezza prescritta per noi deve essere soprannaturale, altrimenti risulterà essere un medico che non può guarire ma solo distruggere. Bisogna cercare Dio con tutto il cuore, e abbandonare la presunzione, perché voi siete tutti fratelli. Matteo 23:8. Cristo ha reso il giogo leggero. Invece di affannarci a fare regolamenti e regole troppo rigide, sarebbe meglio pregare e sottomettere la vostra volontà e le vostre vie a Cristo. Egli non è contento che gli uomini rendano le cose difficili, mentre Lui stesso le ha rese facili. Egli dice: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Matteo 11:29. Il Signor Gesù ama la sua eredità. Se gli uomini non si arrogassero il diritto di prescrivere delle regole per i loro consimili, ma applicassero le regole di Cristo nella loro vita e copiassero le sue lezioni, diverrebbero degli esempi e non giudici. Il carattere paterno di Dio. Il tema favorito di Cristo era il carattere di Dio Padre e il suo amore. La maledizione di tutte le chiese al giorno d'oggi è che gli uomini non adattano i metodi di Cristo. Essi pensano di poter migliorare le regole indicate nella parola di Dio, sperando così di riformare le chiese e gli operai. Lasciate che Dio sia il nostro unico Maestro e Signore, pieno di bontà, compassione e amore. solo Dio può dare la conoscenza ai suoi operai. Egli ci ha lasciato questa ricca promessa. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore. Giacomo 1:5-7. Non è forse meglio ottenere la saggezza individuale andando a Dio e non dall'uomo? Che cosa ci dice il nostro grande Maestro? Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo, erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Giovanni 17:6. Criticare i difetti degli altri. Tra di noi c'è un male che deve essere estirpato. Ci sono fratelli che si sentono liberi di commentare i difetti degli altri, mentre questa libertà rivela i loro stessi difetti. Essi si sentono saggi nella loro presunzione. Ma Dio non può dare la sua benedizione speciale a queste persone, perché ciò porterebbe all'esaltazione di se stessi e la preziosa causa della verità sarebbe danneggiata. Quando il mondo era privo della conoscenza di Dio, Gesù è venuto per impartire questa inestimabile benedizione, la conoscenza del carattere del nostro Padre Celeste. Gli operai del Signore devono migliorare. Una volta apprese le semplici regole, i ministri dovrebbero dedicarsi all'acquisizione della conoscenza in relazione al lavoro che devono svolgere, in modo che non abbiano di che vergognarsi. Se impiegano saggiamente il loro tempo, possono approfondire un ramo della scienza dopo l'altro, mentre sono impegnati nella predicazione della verità. I momenti d'oro spesso vengono dispersi in conversazioni senza importanza, nell'inattività e nel fare cose di poco conto, momenti che dovrebbero essere usati tutti i giorni in compiti utili che ci aiuteranno ad avvicinarci a un livello superiore. Coloro che rappresentano Cristo davanti al popolo, generalmente hanno più capacità che educazione, ma non usano le loro facoltà per trarre il maggior profitto dal loro tempo e dalle loro opportunità. Se avessero impiegato le energie ricevute da Dio, quasi tutti i pastori avrebbero potuto avere non solo la padronanza nella lettura, nella scrittura e nella grammatica, ma anche nelle lingue. Per loro è fondamentale fissare un alto obiettivo. Ma a causa della loro poca ambizione, non hanno messo alla prova le loro facoltà per raggiungere quella norma elevata di conoscenze generali e religiose necessarie. I nostri ministri dovranno rendere conto a Dio per la ruggine dei talenti ricevuti, affinché li sviluppassero mediante l'esercizio. Avrebbero potuto fare 10 volte di più nell'opera, se non avessero tralasciato di diventare dei giganti intellettuali. L'esperienza acquisita durante il loro mandato è rimpicciolita, perché si accontentano di restare laddove si trovano. I loro sforzi per acquisire conoscenza non ostacoleranno minimamente la loro crescita spirituale se studiano nel modo giusto e con obiettivi adeguati. C'è bisogno di operai. In tutto il mondo c'è bisogno di operai. La verità di Dio deve essere portata in terre straniere, affinché coloro che sono ancora nelle tenebre siano illuminati. Gli studenti devono essere istruiti per poi collaborare con il Signore. Dio richiede ai suoi operai che si manifesti uno zelo infinitamente maggiore. Come popolo siamo molto in ritardo nel lavoro missionario. Non stiamo facendo nemmeno la 1/20 parte del bene che potremmo fare nello svolgimento delle nostre responsabilità, perché in mezzo a noi l'egoismo prevale in larga misura. Alcuni sono invidiosi degli altri, temendo che saranno più stimati di loro. È necessario coltivare gli intelletti in tutti i rami dell'opera di Dio, poiché i novizi non sono in grado di svolgere in modo accettabile l'opera di rivelare il tesoro nascosto che arricchisce le anime. Per questo motivo, il Signore ha stabilito delle scuole dove gli studenti possono imparare a lavorare per Cristo, affinché Egli non debba vergognarsi di loro. Questo obiettivo deve essere sempre tenuto in considerazione. Anche se non si è dedotta l'altezza che l'uomo può raggiungere mediante un'adeguata educazione. La maggioranza dei nostri uomini hanno talenti superiori alla media. Se le loro capacità fossero usate, oggi avremmo potuto avere 20 ministri là dove ce n'è solo uno. La stessa cosa riguarda i medici, si educherebbero anche molti medici per combattere le malattie. Le città e i popoli sono immersi nel peccato, ma c'è un Lot in ogni Sodoma. Il veleno del peccato sta agendo nel cuore della società. Dio chiede dei riformatori che si levino in difesa delle leggi che Lui ha stabilito per governare l'organismo, e per mantenere un elevato livello nell'educazione della mente e del cuore. Come coltivare il cuore? C'è il pericolo che esista una precisione farisaica che possa influenzare le menti con norme e costumi mondani, nei quali in molti casi si aggiudichi grande importanza, facendo di un mondo un atomo e di un atomo il mondo. La grazia di Cristo con la sua influenza purificatrice e nobilitante farà più di qualsiasi istruzione mondana o galateo. Per molti, le cose esteriori sono il tutto della religione, tuttavia è evidente che il cuore non ha quella vera cortesia, che è l'unica cosa di grande valore davanti a Dio. Se gli vengono mostrati i loro difetti, hanno così poca cortesia cristiana che la sacra posizione del ministro, che Dio ha inviato col suo messaggio di ammonizione, si perde di vista nello sforzo che essi fanno per criticare il suo atteggiamento, i suoi gesti e le sue frasi. Essi si credono modelli di sapienza, ma nel frattempo non prestano ascolto alle parole di Dio. A tutti questi il Signore dice che prima di conoscere la vera saggezza di Cristo essi dovranno diventare pazzi. Mi è stato mostrato che la nostra istituzione è stata progettata da Dio, affinché sia compiuta la grande opera per la salvezza delle anime. Se l'opera di Dio è messa sotto il pieno controllo dello Spirito Santo, allora i talenti saranno utilizzati al massimo. I precetti e i principi della religione sono i primi passi per l'acquisizione della conoscenza, e costituiscono la stessa base della vera educazione. La conoscenza e la scienza devono essere vivificati dallo Spirito di Dio per servire gli scopi più nobili. Solamente il cristiano può far buon uso della conoscenza. La scienza, per essere pienamente apprezzata, deve essere considerata dal punto di vista religioso. Allora tutti adoreranno il Dio della scienza. Il cuore nobilitato dalla grazia di Dio comprenderà meglio il vero valore dell'educazione. Gli attributi di Dio, come si può vedere nelle sue opere create, possono essere apprezzati unicamente conoscendo il Creatore. Gli insegnanti devono essere a conoscenza della verità non solo in senso teorico, ma devono avere una conoscenza sperimentale del cammino verso la santità, al fine di condurre i giovani alla fonte di verità, ossia verso l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. La conoscenza si riveste di potenza solo quando è unita alla vera pietà. L'anima privata dall'io verrà nobilitata. Dimorare in Cristo ci renderà saggi agli occhi di Dio. Per studi ulteriori, testimonianze, volume 2, virgola da pagina 133 a pagina 136, 212-215, volume 3, virgola da pagina 186 a pagina 188, volume 4, pp. Dal 1963 al 1966, volume 5, virgola da pagina 341 a pagina 345. Ricevere i doni. 30 gennaio 1895. Voi vi ponete la domanda se è corretto ricevere regali dai mondani. Pagina 197. La questione non è del tutto strana, ma io vorrei chiedervi, chi è il proprietario del nostro mondo? Chi è il possessore di case e campi? Non è forse il Signore? Egli ha messo nelle mani degli uomini un'abbondanza di risorse con le quali si sfamassero gli affamati, si rivestissero i nudi, e i senza tetto potessero avere una casa. Il Signore vorrebbe indurre gli uomini mondani, anche idolatri, a dare le loro ricchezze per il sostegno dell'opera se ci avviciniamo a loro con sapienza, e per dar loro l'opportunità di fare ciò che sarebbe un privilegio fare. Dovremmo relazionarci con i potenti, coloro che hanno cariche elevate, posti di responsabilità, ed esercitando la sapienza del serpente e la semplicità della colomba, riceveremo i loro favori perché Dio li indurrà a fare molte cose a beneficio del suo popolo. Se le persone adatte si avvicinassero a coloro che hanno influenza e mezzi per presentargli in modo adeguato le necessità dell'opera di Dio, questi uomini potrebbero fare molto per la causa di Dio nel nostro mondo. Noi ci siamo privati dei privilegi e dei vantaggi che ci avrebbero potuto aiutare, perché abbiamo scelto di essere indipendenti. Ma non c'è bisogno di sacrificare un solo principio di verità, approfittando di ogni occasione che ci viene presentata per promuovere la causa di Dio. Special Testimonies to Ministers and Workers, Serie A, NR 3. 1895, da pagina 32 a pagina 35. Il Signore vuole che il suo popolo sia nel mondo ma non del mondo. I suoi figli dovrebbero cercare di presentare la verità alle persone che occupano posti elevati per dare loro la possibilità di ricevere e soppesare le evidenze. Ci sono molti che non hanno la luce e sono disinformati, ciononostante individualmente abbiamo un'opera seria solenne e saggia da realizzare. Le nostre anime dovrebbero essere rattristate per coloro che occupano i posti di rilievo, e andare da loro con il cortese invito a partecipare alla festa di nozze. Si potrebbe fare molto di più di quello che è stato fatto finora per quelle persone. L'ultimo messaggio che Cristo diede ai suoi discepoli, poco prima di salire al cielo, fu il mandato di portare l'Evangelo in tutto il mondo, accompagnato dalla promessa dello Spirito Santo. Egli disse: «Riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della terra». Atti 1:8. Al Signore appartiene la terra e tutto quel che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Salmo 24:1. Sono mie infatti tutte le bestie della foresta, mio è il bestiame che sta sui monti a migliaia. Conosco tutti gli uccelli dei monti, e quel che si muove per la campagna è a mia disposizione. Se avessi fame, non lo direi a te, perché mio è il mondo, con tutto quel che contiene. Salmo 50:10-12. Mio è l'argento e mio è l'oro, dice il Signore degli eserciti. Ageo 2:8. La preoccupazione per le anime. Abbiamo una grande opera da fare su questa terra. Gesù ha chiamato gli uomini per collaborare con Lui. Cristo sperimentò una grande afflizione nell'anima per la redenzione del mondo, e coloro che sono i collaboratori di Dio sono anche i rappresentanti di Cristo davanti al mondo, e avranno compassione per i perduti e sentiranno la stessa afflizione nell'anima per la redenzione degli uomini. A meno che la Chiesa si sveglia per compiere il proprio dovere, altrimenti Dio addebiterà la perdita delle anime proprio ad essa. Personalmente ho un profondo interesse, affinché l'opera di Dio vada avanti. A coloro che sono stati prescelti da Dio, viene richiesto di moltiplicare le chiese dovunque possano avere successo, per portare le anime alla verità. Ma il popolo di Dio non dovrà più concentrarsi in una grande comunità come lo ha fatto a Battle Creek. Quelli che sanno cosa vuol dire sentire l'afflizione dell'anima, mai lo faranno, perché sentiranno lo stesso peso che portava Cristo per la salvezza dell'umanità. Lo spirito di saggezza. Tutti quelli che sono scelti da Dio coltiveranno le facoltà intellettuali. Gesù è venuto su questa terra a rappresentare il carattere del Padre e mandò i suoi discepoli nel mondo per rappresentare il carattere di Cristo. Egli ci ha dato la sua parola per indicarci la via della vita, e ha promesso di dare vigore alla predicazione di questa parola mediante il potere dello Spirito Santo. Allora avete bisogno di camminare nell'incertezza, affliggendovi che non si conosce o non si sperimenta l'opera dello Spirito Santo nei nostri cuori? Avete fame e sete di essere istruiti nella giustizia? Se è così, potete essere sicuri che sarete saziati. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero, cioè, nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. 1 Giovanni 5:20. Il Signore desidera che noi abbiamo uno spirito di sapienza celeste. Ci sentiamo spinti a pregare il Signore umilmente e ferventemente, come lo esigono le nostre necessità, per ricevere la saggezza dello Spirito? Le nostre preghiere sono forse come questa: mostrami i segreti che non conosco, insegnami, o Signore. Chiediamo al Signore con umiltà e sincerità i consigli e la saggezza. Egli dice: mio è il consiglio, e mia è la saggezza. Per ulteriori studio The Desire of Ages, da pagina 315 a pagina 317. Tempi solenni. 31 gennaio 1895. Tempi solenni e gravi si avvicinano e le perplessità aumenteranno fino alla fine del tempo. Anche se a volte possiamo avere un po' di tregua, ma ciò non dura per molto tempo. Ho ancora molte lettere da scrivere che devono partire con l'altra corrispondenza per Battle Creek. I nostri fratelli non vedono le cose nella giusta luce. Con gli ultimi versamenti concernenti le tasse 200 sulle proprietà sia del sanatorio che del tabernacolo, è stato dimostrato un grande gelo che non è né saggio né corretto. Le loro idee riguardo alla libertà religiosa sono tessute con dei suggerimenti che non vengono da parte dello Spirito Santo, e la causa della libertà religiosa sta languendo, e la sua malattia può essere guarita solo con la grazia e la dolcezza di Cristo. I cuori di coloro che sostengono questa causa devono riempirsi con lo Spirito di Gesù. Solo il grande medico può applicare il balsamo di Galaad. Lasciate che questi uomini leggano il libro di Neemia con cuore umile, toccato dallo Spirito Santo, e le loro false idee saranno modificate. Si vedrà quali sono i principi corretti, e l'attuale ordine di cose cambierà. Neemia pregò Dio per ricevere aiuto ed egli esaudì la sua preghiera. Il Signore agiva sui re pagani, perché venissero in suo aiuto. Quando i suoi nemici lavoravano con gelo contro di lui, il Signore operò insieme ai re per realizzare il suo proposito, e per rispondere alle tante preghiere che ascendevano a lui e di cui avevano tanto bisogno. Testimonianze speciali per i ministri e gli operai, serie A, N.3, 1895, pagine dal 1932 al 1935. Posizioni estreme. Posizioni estreme. Spesso mi sento molto angosciata quando vedo i nostri dirigenti prendere posizioni estreme, e affrontare problemi che non gli competono, e che dovrebbero essere lasciate nelle mani di Dio affinché Lui li aggiusti. Noi siamo ancora nel mondo, e Dio ci conserva un posto in relazione con il mondo, e opera con la sua mano destra per preparare la via davanti a noi, affinché la sua opera progredisca nei suoi diversi rami. La verità deve avere un posto permanente, e la bandiera della verità deve essere innalzata in molti luoghi e in regioni lontane. Siate certi che Dio non ha incaricato quelli che sono lontano da questi campi di lavoro stranieri, per criticare l'operare degli altri in questi luoghi. Coloro che non sono lì non sanno nulla circa le necessità di quelle regioni e se non possono dire nulla per aiutare quelli che stanno in quei luoghi, non ostacolino l'opera, ma mostrino saggezza attraverso l'eloquenza del silenzio, e partecipino nell'opera là dove è più vicino a loro. Confermo che quando esprimono le loro idee riguardo ai campi di lavoro stranieri, lo gelo che manifestano non è in accordo con la saggezza. Lasciate che il Signore operi con gli uomini che sono impegnati in questi luoghi, e gli altri che non vivono lì, camminino umilmente con Dio, affinché uscendo dai loro luoghi non perdano l'orientamento. Il Signore non ha dato l'incarico di criticare l'opera di quelli che hanno assunto questo compito, né gli dà il consenso del suo Santo Spirito. Molti agiscono secondo il proprio giudizio umano, e con gelo cercano di regolare le cose che Dio non ha messo nelle loro mani. Mentre siamo su questa terra, dobbiamo realizzare un'opera speciale per questo mondo. Il messaggio d'avvertimento deve essere portato in tutti i paesi, popoli e lingue. Il Signore non induce i Suoi operai a comportarsi in modo tale che il tempo d'angoscia sopravvenga prima del tempo. Non lasciate che gli uomini costruiscano un muro di separazione tra sé e il mondo presentando le proprie idee e i propri concetti. Tra noi ci sono troppe persone così. Il messaggio d'avvertimento non ha raggiunto ancora un grande numero di persone nel mondo, precisamente nelle città dove si dispone della luce, e annoverare Israele non significa lavorare secondo l'ordine di Dio. Favori ricevuti e favori impartiti. Mentre siamo in questo mondo e lo Spirito di Dio sta lottando col mondo, dobbiamo ricevere e impartire favori. Noi dobbiamo dare al mondo la luce della verità così come essa è presentata nelle sacre scritture, e dobbiamo ricevere dagli uomini quello che Dio li induce a fare in favore della sua causa. Il Signore agisce sui cuori dei re e dei governanti in favore del suo popolo, e conviene che quelli che sono profondamente interessati sull'argomento della libertà religiosa non rifiutino nessun favore, o tralascino di accettare l'aiuto che Dio ha indotto gli uomini a dare per il progresso della sua causa. Nella parola del Signore troviamo spesso questi esempi. Ciro, re di Persia, fece un proclama per tutto il suo regno dicendo: così dice Ciro, re di Persia, il Signore, Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra, ed egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme, che si trova in Giuda. Chiunque tra voi appartiene al suo popolo? L'Eterno il suo Dio sia con lui, salga a Gerusalemme, che si trova in Giuda, e ricostruisca la casa del Signore, Dio di apostrofo, Israele, il Dio che è in Gerusalemme. Esdra 1:2,3. Fu promulgato un secondo editto da parte di Dario, riguardo alla ricostruzione del Tempio del Signore. È registrato nel capitolo 6 di Esdra. Il Signore, Dio di Israele, ha posto dei beni nelle mani degli infedeli, e questi beni devono essere utilizzati nell'opera e a favore di un mondo caduto. Questi beni ci vengono donati da agenti umani che apriranno nuove strade per l'avanzamento della verità. Forse essi non hanno simpatia per l'opera, né fede in Cristo e non praticano la sua parola, tuttavia, i loro doni non devono essere rifiutati per questo motivo. È molto strano che alcuni dei nostri fratelli sentano che è loro dovere bloccare i mezzi che Dio stesso avrebbe generosamente sbloccato. Il Signore non ha chiesto di mettersi in conflitto con le autorità o contro i poteri del mondo riguardo a questo proposito. La potente mano del Signore non si è ancora ritirata dalla terra. I dirigenti dell'opera aspettino il tempo opportuno, nascondendosi in Cristo, e agiscano con grande saggezza. Siano prudenti come serpenti e candidi come colombe. Mi è stato mostrato ripetutamente che potremmo ricevere molti più favori e modi diversi se ci avviciniamo agli uomini saggiamente. Essi socializzeranno con la nostra opera, e avranno l'opportunità di realizzare quelle cose che è nostro privilegio indurli a fare per il progresso dell'opera di Dio. L'attività nelle nostre chiese. 2 febbraio 1895. La monotona routine che prevale nei servizi religiosi delle nostre chiese deve essere interrotta. È necessario introdurre un'attività efficace, affinché i membri delle nostre chiese lavorino secondo nuovi elementi e inventino nuovi metodi. Così, la potenza dello Spirito Santo agirà sui cuori, e quando questa sonnolenza sarà spezzata, molti cominceranno a lavorare sul serio invece di rimanere come degli spettatori inerti. Una chiesa attiva che lavora sulla terra è relazionata con la chiesa che lavora nel cielo. Dio opera, gli angeli pure, quindi anche gli uomini devono lavorare per la conversione delle anime. Si dovrebbero compiere dei seri sforzi mentre è ancora giorno, e la grazia di Dio si rivelerà affinché le anime siano salvate. Dovunque vi siano anime che periscono nei loro peccati, Iddio dice ad ogni credente, affrettati ad aiutare con il messaggio che io ti darò. Economia nella casa. Il Signore ha fatto degli uomini i suoi agenti, e con il cuore pieno dell'amore di Gesù, devono cooperare con Lui per richiamare le anime dall'errore e condurle alla verità. Dio benedice la terra con il sole e con la pioggia. Egli interviene, affinché la terra dia i suoi frutti per il sostentamento dell'uomo. Il Signore ha fatto dell'uomo il suo intermediario per dispensare i suoi doni celesti allo scopo di portare le anime alla verità. Mi piacerebbe sapere, fratelli miei in America, come la verità salvifica vi ha raggiunto mentre eravate ancora nelle tenebre? Uomini e donne hanno portato le loro decime e offerte nella casa di Dio, e nella misura in cui questi mezzi entravano nella tesoreria si inviavano uomini in vari luoghi per far progredire l'opera. Questo stesso processo deve essere ripetuto, affinché le anime che sono nelle tenebre possano essere raggiunte. Purtroppo, ho notato che molti si rifiutano di dare le loro decime, mentre altri ne trattengono una parte, ciononostante la grande opera missionaria aumenta di anno in anno. Dobbiamo imparare a risparmiare sulle nostre spese di casa. Non dobbiamo incorrere in nessuna spesa inutile, perché indipendentemente da quello che sappiamo, miseria e povertà di ogni genere affliggono la gente, e noi siamo chiamati ad aiutare coloro che sono nel bisogno e nelle difficoltà. Dobbiamo fornire ai poveri il cibo e gli indumenti, e nel frattempo mostrare loro la bontà della salvezza. Special Testimonies to Ministers and Workers, Special A, numero 3, 1895, da pagina 35 a pagina 39. Fervore nell'opera. Quando ci impegniamo con fervore nell'opera, lavorando secondo le nostre capacità, il Signore si manifesta a noi, e ci elargisce la sua grazia. Una chiesa attiva che lavora per le anime, sarà una chiesa che prega, una chiesa che crede e una chiesa che riceve. Una chiesa i cui membri si inginocchiano davanti a Dio supplicando la sua misericordia, e che sia alla ricerca del Signore giorno dopo giorno, è una chiesa che si nutre con il pane e con l'acqua della vita. In essi si realizzerà la promessa. Punto qualsiasi cosa domanderete al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Giovanni 16:23. La perseverante attività cristiana porterà a grandi risultati. Vi sarà una grande esperienza d'amore, e gli agenti umani si accorgeranno di ciò che Dio vuole fare per mezzo loro mentre occupano il loro posto di dovere. Solo allora la Chiesa risorgerà alla primitiva lucentezza, solo allora essa si renderà conto che la gloria del Signore ha dissipato le tenebre che incombevano su di lei. Il successo dell'opera missionaria sarà proporzionato allo sforzo sincero, alla generosità del nostro cuore e attraverso la nostra totale consacrazione. Ogni distacco dal vero sforzo missionario, ogni rifiuto dello spirito missionario ha prodotto una reazione nella Chiesa, e si è manifestato un declino spirituale. Invece, ogni sforzo serio che è stato fatto nei differenti aspetti dell'opera missionaria, ha portato salute spirituale alla Chiesa, e non solo ha aumentato il numero dei membri, ma ha aumentato anche il suo santo gelo e la gioia. Il popolo di Dio che osserva i suoi comandamenti, ben presto si troverà in una posizione ancor più difficile, ma tutti quelli che hanno camminato nella luce e hanno diffuso questa luce, si renderanno conto che Dio è intervenuto in loro favore. Quando la situazione sembrerà insopportabile, allora il Signore agirà con il suo potere a favore dei suoi fedeli. Quando la nazione per cui Dio ha lavorato in modo tanto meraviglioso, e la quale ha protetto con lo scudo della sua onnipotenza, abbandona i principi protestanti e per mezzo della sua legislatura da protezione e sostegno al romanesimo per limitare la libertà religiosa, allora Dio agirà col suo potere in favore dei suoi figli. La tirannia di Roma sarà esercitata, ma Cristo sarà il nostro rifugio. Sacrificio abnegato. Molti stanno dormendo da troppo tempo. Mentre alcuni stanno lavorando intensamente con incessante energia, altri sono rimasti allerta pronti a fare dei commenti e delle critiche sui metodi e sui risultati dell'opera. Invece, di esercitare le loro menti per elaborare qualche piano e condurre le anime alla salvezza, cercano difetti in coloro che sono impegnati nel lavoro missionario. Infine, quando queste anime indolenti si risvegliano e mostrano qualche segno di essere coscienti, e sono delusi se non gli viene dato qualche incarico piacevole nell'opera. È un grande shock per loro scoprire che il lavoro non può essere fatto senza uno sforzo penoso e abnegato e senza crocifiggere l'io. Essi si aspettano lo stesso successo degli apostoli nel giorno della Pentecoste. Ma questo successo si può ottenere solo attraverso l'esperienza dell'umiltà, dell'abnegazione e del sacrificio, esattamente come gli apostoli. Quando come gli apostoli presenteranno ferventi suppliche che salgono da cuori rotti, contriti e credenti, allora il loro lavoro sarà coronato dal successo. Infatti così parla colui che è L', alto, L', eccelso, che abita L', eternità, e che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi. Isaia 57:15. Io poserò lo sguardo su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Isaia 66:2. Opera missionaria. Lo spirito dell'opera missionaria è poco conosciuto tra noi, e c'è un grande bisogno della sua manifestazione in ogni ramo dell'opera. Una parte della Chiesa ha già iniziato a manifestare qualche attività nel lavoro missionario. Ma se non ci svegliamo, nel senso che la Chiesa non si dia seriamente da fare, allora coloro che non conoscono la verità per questo tempo, avanzeranno davanti a noi interferendo nel progresso dell'opera. Quanto tempo ci vorrà per svegliare i pigri che da anni indugiano a Battle Creek? Quando diventeranno fedeli testimoni di Dio? Quanto tempo passerà prima che portino il giogo di Cristo? Quanto tempo dedicano ogni giorno per adorare il Signore? Quanto tempo ancora ci è rimasto per la contemplazione, e per le ferventi preghiere? Quanti hanno adottato l'abitudine di economizzare, per ricavare dei doni e delle offerte per la casa del Signore? Quanti hanno avuto il cuore colmo di gioia e amore per aver praticato l'esercizio della donazione? Quanti hanno fatto seri sforzi per ispirare gli altri a lavorare per il Maestro? Lavorare con successo nel luogo dove si abita richiede uno spirito di consacrazione, una fede e una perseveranza incrollabili. Nel cielo non c'è posto per gli inattivi, e nessuno potrà entrare nelle dimore dei beati, senza prima aver dimostrato l'amore per Cristo e gli sforzi fatti per la salvezza delle anime. Chi può ammettere che l'opera si sarebbe potuta realizzare nelle nostre chiese, se coloro che avevano sostenuto la verità non avessero lasciato queste chiese deboli per venire ad agglomerarsi a Battle Creek? Se tutti i nostri fratelli fossero stati fedeli servi di Cristo, diligenti e timorati di Dio, e avessero fatto dei seri sforzi per usare la loro influenza nei luoghi dove abitavano, quante anime si sarebbero potute salvare? Una sola luce accesa in un posto sarebbe stata il mezzo per accenderne molte altre, e il risultato sarebbe stato che la voce della lode e del ringraziamento si sarebbe sentito ovunque, e molti avrebbero detto, quante cose il Signore ha fatto per noi. Egli ha operato molto più di quello che abbiamo chiesto o solo pensato. Per ulteriori studi, Testimonies, volume 6, virgola da pagina 24 a pagina 29, volume 9, virgola da pagina 43 a pagina 48, virgola 285-288. Dipendenza diretta da Dio. 19 febbraio 1895. Non è nel piano di Dio che l'uomo o qualche gruppo di uomini presumano di diventare la coscienza per i loro fratelli, o manifestino uno spirito autoritario per dominare gli operai delegati dal Signore, mettendo così in pericolo la sicurezza dell'eredità del Signore e quella propria, ritardando in questo modo l'opera di Dio. Special Testimonies to Ministers and Workers, Series A, numero 3, 1895, pp. 39, 40. Dio non si limita a un solo uomo, o a un gruppo di uomini per compiere la sua opera. Egli dice: voi siete collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. 1 Corinzi 3:9. Questo significa che ogni anima credente dovrebbe sostenere una parte di lavoro nell'opera, e ogni credente in Gesù Cristo dovrebbe manifestare al mondo il simbolo della sufficienza di Cristo, dovrebbe presentare alla sua Chiesa le leggi superiori del futuro mondo immortale, e in obbedienza agli incomparabili mandati del cielo, rivelare una profonda conoscenza indipendentemente dalla sapienza umana. Il Signore deve essere creduto e servito come il grande Io Sono, e noi dobbiamo avere fiducia in Lui. Non permettete che le leggi degli uomini sostituiscano le leggi di Dio. Insegnate a tutti a guardare a Cristo e a fidarsi di Lui e non degli uomini, perché la sapienza umana non è sufficiente per decidere se essi hanno il diritto di occuparsi dell'opera del Signore. Quando Dio assegna un compito ad alcuni individui, gli uomini non devono rifiutare la sua decisione. L'interferenza umana non deve impedire lo sviluppo dei piani di Dio, cosa che purtroppo accade spesso. Se vogliamo che la Chiesa sulla terra assomigli al Sacro Tempio, fate in modo che essa sia costruita sul modello celeste e non secondo il genio umano. Le invenzioni umane spesso si contrappongono ai piani di Dio. La verga d'oro per misurare non è stata messa nelle mani di nessun uomo o gruppo di uomini limitati, qualunque siano le loro posizioni o chiamate. Essa è nelle mani dell'architetto celeste. Se gli uomini non si intromettono nei piani di Dio e gli permettono di agire sulle menti e il carattere, edificandoli in accordo col piano divino, si realizzerà un'opera che sopporterà le prove più severe. Per ulteriori studi, Testimonies, volume 6, pp. 247-248, volume 7, pp. 39-152-194-196, Gospel Workers, pagina 80.